Allora, sempre cercando, no, di meditare su quel il verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, noi abbiamo contemplato la sua gloria, e vorrei suggerirvi un cammino a ritroso proprio rispetto alla celebrazione del ciclo natalizio. Quando finisce il ciclo, quindi l'ultima festa è il battesimo, no? E subito dopo sarebbe incomincia la seconda domenica del tempo ordinario, no? Allora, è interessante che in questa liturgia, che di per sé incomincia con tutte le domeniche del tempo ordinario, uno dovrebbe guardare avanti, no? Ma la liturgia della seconda domenica guarda indietro, cioè è come se la Chiesa volesse rivedere i misteri che ha celebrato con uno sguardo d'insieme. Allora, io ho sempre trovato non solo utile ma anche molto interessante cioè riuscire a cogliere la particolarità della liturgia natalizia, ma quando è conclusa, quando la Chiesa ritorna con uno sguardo d'insieme, ripeto, come andando a ritroso. La percezione di fondo è questa: se noi abbiamo adorato un Dio fatto uomo, quindi in un bambino, e poi abbiamo seguito, perché la liturgia natalizia di per sé, siccome riguarda la manifestazione del figlio di Dio fatto uomo al mondo, va dalla nascita al battesimo. Quindi il battesimo è già, Gesù è già bell'adulto, no? Allora, la percezione di fondo resta che il figlio è venuto in obbedienza. Si tratta di cogliere la natura di questa obbedienza per poter poi imparare a leggere la vita di questo figlio di Dio fatto uomo proprio nello scopo che lui ha avuto, cioè quello di manifestare la grandezza dell'amore del Padre per noi, no? Se voi riandate a questa liturgia del ciclo A, no? Allora viene fatto leggere il capitolo 49 di Isaia, che è il secondo canto del servo di Yahweh. Viene fatto leggere il Salmo, è 39 nella liturgia, ma nella Bibbia è il 40, Salmo 40, e poi il brano del primo capitolo di Giovanni, quando il Battista fa la sua confessione di fede, dopo il battesimo, il giorno dopo il battesimo. Vedremo poi nel pomeriggio cosa vuol dire questo: il giorno dopo, il giorno dopo, il giorno dopo, tre giorni dopo. È la famosa settimana della creazione nuova, no? Secondo Giovanni. Adesso fermiamoci solo a questa confessione del Battista, quando il giorno dopo dice: ecco l'agnello di Dio. Poi è da lì che scatenano la sequela degli apostoli e tutto il seguito, fino ad arrivare alle nozze di Cana. Con le nozze di Cana si chiude la prima settimana, perché dopo le nozze di Cana il Vangelo passa subito, Gesù va a Gerusalemme, che è caratteristico di Giovanni questo, no? Beh, vi do lo schema generale. Allora, la prima settimana arriva fino alle nozze di Cana, poi c'è Gesù che va a Gerusalemme, ma Giovanni ha già iniziato il racconto che viene dopo con l'indicare che il miracolo della nozze di Cana è il primo segno di Gesù, è la prima manifestazione della gloria di Gesù. Poi ne seguono altri sei, cioè i segni secondo Giovanni sono sette. Non ci sono più segni se non il segno crocifisso. Cioè, questo è lo schema del Vangelo di Giovanni. Noi adesso ci fermiamo al momento in cui Giovanni Battista, dopo che ha battezzato Gesù, il giorno dopo dice: ecco l'agnello di Dio. che toglie il peccato del mondo. Allora, la prima impressione di fondo, tenete conto che è una lettura a ritroso della liturgia natalizia, quindi adesso non pensate più al seguito del Vangelo, pensate alla lettura della Chiesa rispetto al ciclo natalizio. Allora, la visione della Chiesa è attorno alla persona di Gesù che manifesta questa gloria, che poi è lo splendore dell'amore del Padre per noi. La cosa che forse non è colta con immediatezza, ma quando la Chiesa guarda al mistero celebrato, lo fa anche partendo da un'ottica particolare, che è quella che viene definita nel prologo, come dire, venne in mezzo a noi, ma non è stato accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Allora, la percezione della Chiesa della celebrazione del ciclo natalizio è rispetto al frutto che questo ha avuto. Cioè, noi abbiamo ricevuto, accogliendo, no, con fede la venuta del Figlio di Dio, noi abbiamo avuto il potere di diventare figli di Dio. Allora, per cogliere questi collegamenti, il soffermarsi sul è proprio il mistero della persona di Gesù, che fin dall'inizio viene definito da tre termini. Allora, quando la liturgia, no, cioè la Chiesa, guarda indietro, riferisce a quella persona, quindi a quel bambino che poi è diventato grande, il titolo di servo, e si rifà al passo del profeta Isaia 49. Mi ha detto: mio servo tu sei, sul quale manifesterò la mia gloria. E un pochino più avanti dice: no, non basta che tu sia il servo di Israele, ma ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Cioè, qui c'è già delineata, no, la missione per l'umanità di Gesù, Israele e l'umanità, dentro questo mistero di gloria. La gloria è sempre riferita allo splendore dell'amore di Dio, che il Messia vive da servo. Allora, la prima percezione è che quel Messia è il servo della volontà d'amore di Dio per noi. Il servo è collegato alla manifestazione dell'amore di Dio per noi. Tutto quello che si dice tutto quello che si dice come legame tra questo che è servo e il servo del Padre che l'ha mandato, è sempre riferito all'amore per noi. Quando il giorno dopo il Battista dice: ecco l'agnello, allora quella persona è il servo, ma è anche l'agnello. In che senso Giovanni dice l'agnello? Sempre nell'ottica dell'obbedienza. Se è servo della volontà del Padre nel suo amore per noi, è fino al punto di arrivare a sacrificare la vita per noi. E agnello, in quanto vive questo essere servo fino alla radicalità più totale, cioè dà la vita a noi. E forse non è inutile ricordare che nella lingua parlata da Gesù, l'aramaico, il termine servo e il termine agnello è uno solo, talia, è lo stesso. Allora si tratta di collegare perché il Battista chiama il Messia agnello. Allora, riandate al giorno prima, Il giorno prima è l'evento del battesimo. Voi sapete che il Vangelo di Giovanni non narra l'evento del battesimo, lo ricorda solo nell'esperienza che ne ha fatto lui, il Battista. E qual è l'esperienza che ha fatto il Battista rispetto al battesimo di Gesù? Il Vangelo di Giovanni dice, e lui lo confessa, io ho visto lo Spirito di Dio scendere e rimanere. Allora collegate, è agnello perché è pieno dello Spirito Santo, vale a dire il suo essere servo è guidato nel vivere tutta la sua missione dallo Spirito che lo porta a sacrificare la vita. Essere pieno dello Spirito vuol dire che è guidato a dare la propria vita perché l'amore del Padre per noi sia espresso nel suo splendore più grande. Allora, questo è un altro degli aspetti caratteristici. È agnello in quanto è pieno dello Spirito. Ma questa pienezza di Spirito è in funzione del compito di obbedienza ricevuto, cioè quello di mostrare l'amore di Dio per noi, fino a dare la vita. E sarebbe la figura pasquale dell'agnello. Ma e qui bisogna poi, il cerchio si chiude. La voce che si è sentita e che Giovanni Battista ha percepito, come ha chiamato quel servo, che poi lui il giorno dopo dice agnello, come l'ha chiamato? Figlio. Questo è il figlio mio, l'amato. Allora, il tenere insieme servo, agnello, figlio, è tutta la comprensione che la Chiesa ha del mistero di Gesù, del mistero della persona di Gesù. Noi entrando in questo mistero è come se diventiamo partecipi di quello che lui annuncia, di quello che lui compie, di quello che lui realizza, cioè diventiamo figli di Dio, figli nel figlio. Per esempio, per non dilungarmi stamattina, no? Perché è caratteristico questo dire che Gesù, essendo mite unghia di cuore, è il nostro riposo, è il nostro ristoro, ma nel senso che rinnova continuamente l'energia, ma è l'energia dei figli di Dio, che sono guidati dallo Spirito per vivere tutta la loro vita come manifestazione dell'amore del Padre per tutti. La dimensione più profonda di questo io vi do ristoro, io sono il ristoro, il riposo per voi, avverrà quando lui dirà nell'ultima cena, chi osserva la mia parola, noi verremo presso di lui e faremo dimora in lui. Allora, lo Spirito che fa vivere il compito di servo nel manifestare l'amore del Padre per noi fino al dono della vita è frutto di una intimità radicale con Dio. Cioè più l'intimità è potente, più si è servi, guidati dallo Spirito, per vivere la vita in dono, in quanto tutti, a tutti deve arrivare che l'amore di Dio è grande. Cioè in questo noi siamo proprio coimplicati. È come dire, man mano che tu entri, che tu cogli, che tu percepisci il mistero della persona di Gesù, tu a tua volta vieni implicato nello stesso mistero. Ed è per questo che, sia utile, ma io lo dico interessante perché apre continuamente delle prospettive, cioè tenere sempre conto di queste tre figure, tutti e tre insieme. Vi Vi ricordate quando gli altri evangelisti raccontano le tentazioni? Il racconto delle tentazioni è posto subito dopo il battesimo e prima della predicazione di Gesù. Giovanni non ha questo impianto, ma la stessa percezione che Giovanni ha è l'agnello di Dio, pieno dello Spirito, perché è figlio che vivrà in obbedienza per manifestare l'amore di Dio. Gli altri evangelisti cercano di interpretare questa realtà collegando il mistero della persona di Gesù con le tentazioni e poi con la predicazione. Non si dice che è lo Spirito che lo porta nel deserto, ma si dice per essere tentato. Anche qui una piccola deduzione. Chi di noi, quando subisce una prova, l'abbina a che lo Spirito lo porta in quella prova? È il contrario. Quando c'è una prova, noi diciamo abbiamo poco Spirito, ma non corrisponde al racconto del Vangelo. Lo Spirito guida alla prova, ma non tanto alla prova come tale, ma che nella prova si manifesta quella che è la sua azione interiore, cioè nella prova tu capisci se scegli Dio o no, se tu vuoi la gloria di Dio o la tua. Lo capisci nella prova. Se non c'è la prova, tu non puoi capire. Allora, già questa indicazione è lo Spirito che lo guida nel deserto, perché è come, adesso non so se questa cosa i teologi me la lasciano passare, però è come se anche in un compito nobile, no? nel servizio di Dio, potesse esserci qualche forma di ambiguità. Perché noi possiamo fare, infatti uno può addirittura morire, ma per vanità cosa serve? Allora, il sottolineare che è lo Spirito che lo guida, che gli fa attraversare la prova, è proprio per rivelare che non c'è alcuna ambiguità nel compito del Messia, nel modo che ha il Messia di vivere il compito che riceve. E tutto sta quello che dicevamo nei giorni scorsi: il suo cuore è pieno solamente della gloria che viene da Dio e da nient'altro. Questo poi si ripresenterà al momento clou della narrazione della vita di Gesù, cioè alla croce. È come se il demonio ritorna diciamo ancora in modo più drammatico e tragico, ma di suo in quel Messia non trova nulla. Quindi, proprio perché non trova nulla, lui resta scornato, ha tirato fuori tutti i suoi strumenti di conquista, non ha funzionato. E Gesù può dire: io ho vinto il mondo. Ecco, questa dimensione è quella che passa a noi perché abbiamo ricevuto il potere di diventare figli di Dio. L'essere figli di Dio è commisurato sulla realtà del figlio di Dio, che è servo, agnello e figlio. Se usciti da qui, molte cose dell'esperienza cristiana non sono più accessibili. Create, diciamo, delle percezioni o comunque dei cammini assolutamente fasulli. La verità e la concretezza sta qui. Allora, la gloria, ripeto, che la Chiesa guarda quando ridà uno sguardo retrospettivo alla liturgia natalizia, quella gloria che si manifesta accogliendo la persona di Gesù nel suo mistero, si comunica anche a noi. La gloria che io ho, la do a voi. Nel senso che anche noi come figli possiamo agire come Gesù nella sua umanità, ma rispetto a che cosa? Figli rispetto a che cosa? Rispetto all'amore del Padre per tutti. Cioè l'aggancio nostro, no? Di essere figli nel Figlio è che l'amore che Gesù ci ha fatto conoscere non vale per me solo, vale in quanto mi muove a riversarlo, a goderlo con tutti. Questo è esattamente il punto nodale dell'esperienza cristiana. Difatti c'è un'espressione in San Paolo quando dicono: chi sono i figli di Dio? Vi ricordate l'espressione della lettera ai Romani? Chi sono i figli di Dio? Quelli che lo Spirito guida. Ma li guida dove? Questo è il problema. Li guida dove? Come ha guidato Gesù? Li guida a far sì che tutti gli eventi siano vissuti come dinamica di amore, come manifestazione dell'amore del Padre per tutti. Essere guidati dallo Spirito significa così. E quando, ma sarebbe interessante, solo che ci porterebbe un po' troppo lontano, quando nella lettera ai Galati San Paolo enumera i frutti dello Spirito, voi avrete osservato, sono 9, sono tutte caratteristiche della relazione, eccetto l'ultimo termine che noi traduciamo, sapete, in quel amore, gioia, pace, l'ultimo è dominio di sé. Io non so cosa voi immaginate, ma non è il controllo. Il termine greco, quel dominio di sé, ha l'idea di forza, di energia. Allora vuol dire essere totalmente in armonia con se stessi. E tutte queste caratteristiche sono tipiche dell'umanità di Gesù. Se intendiamo il dominio di sé come controllo delle passioni, non si può applicare a Gesù. Invece è proprio è tutta una serie di caratteristiche per indicare la pienezza di relazione. Questa pienezza di relazione è frutto della guida dello Spirito Santo. Sottinteso, sarà nelle relazioni che noi giochiamo la manifestazione dell'amore di Dio. Non è che voglio sacrificarmi per tutto il mondo e continuo a pensare, no? E poi, ma che cretino, come ti permetti? Noi reagiamo subito, no? Allora, essere guidati dallo Spirito porta lì. Quando il Battista dice, no, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, dobbiamo pensare a questa cosa. Ci sono tanti aspetti, ma io ne voglio sottolineare solo uno. Toglie nel senso che prende su di sé, no? È come dire, svuota il male della sua amarezza. Non che il male non faccia male, Gesù ha sentito male, ma non ha condiviso il male. Ha subito, non so, il dolore, la sofferenza, ma non ha partecipato al male, no? Allora, toglie il peccato del mondo, provate a pensare così. Prende su di sé il peccato del mondo, ma non lo toglie dal mondo. Il male resta. Il mondo è pieno di male. Noi stessi siamo pieni di male. E non perché soffriamo, male proprio perché condividiamo quella punta di amarezza del diavolo, cioè di cercare l'importanza per noi a danno di altri. Il mondo è sempre lì a testimoniare la sua contrarietà al volere di Dio, pensate alle prove, alla fatica del vivere, no? Ma chi, questa è la dimensione da cogliere, chi aderirà a Gesù, chi lo seguirà, chi si farà guidare dallo spirito di cui lui è ripieno, non subirà danno dal male che imperversa nel mondo. È inutile, per esempio, per ciascuno di noi immaginare di non avvertire più, per esempio, un moto di invidia, di gelosia, di desiderio di una carezza in più. Non si può eliminare questo, ma si può eliminare il fatto che questo non porti danno. Si può eliminare il fatto che questo non ci chiuda, ma ci apra al mistero dell'amore di Dio. Con un po' più di pazienza, con un po' più di umiltà, ma aperti. Allora, proprio quando il male si è come concentrato su di lui, pensate alla passione, per distoglierlo dal suo segreto, che era quello di manifestare la grandezza dell'amore del Padre per noi, senza staccarsi da noi, proprio allora lui l'ha vinto, con la sua assoluta fedeltà all'amore per noi. Nella più totale intimità con il Padre, che ama noi, suoi figli. Io non mi stancherò mai di ripetere questo fatto, che noi non abbiamo avuto come dire, l'insegnamento dalla nostra formazione. L'unione, l'unità, l'intimità di legame tra il figlio e il padre riguarda l'amore per noi. Non riguarda la vita in sé stessa di Dio, riguarda l'amore per noi. Ripeto, e quando Gesù dice no, io ho vinto il mondo, ha fatto in modo che nella sua umanità questa intimità con il Padre la potesse vivere senza mai separarsi da noi. Intimità con Dio e solidarietà con l'uomo peccatore è tutto il mistero di questa umanità di Gesù. Mi ricordo una volta avevo letto la testimonianza di una donna che aveva perso il figlio in un incidente perché chi guidava era ubriaco. Poi questo è stato condannato, non so, a 20 anni, no? E poi lei non riusciva a vincere questo odio, questa ira che provava. E poi tramite un'amica alla fine finisce per fare un'opera di volontariato proprio nel carcere dove c'era questo qua. E quando ha saputo questo dice, eh no, io lì non vado. Poi dopo insomma è stata convinta e nell'incontro con questo, quello che poi ha ucciso il suo figlio, lei a un certo punto mi ricordo che dice il male si vince solo con il bene, e ha potuto superare l'ira, l'odio. E cioè, anche dal punto di vista dell'esperienza umana si può percepire questo, basta che non lo chiedate a nessuno, cercate di viverlo voi senza chiederlo a nessuno, perché sarebbe come una pretesa, no? Allora, la prima deduzione forte dal punto di vista del mistero che viene contemplato è: Gesù è servo del volere di salvezza del Padre nei nostri confronti. Lui è servo di questa volontà. È qui che tutta la liturgia natalizia prende la sua consistenza. L'aver accettato di prendere un corpo e di vivere nella natura di servo sottolinea l'obbedienza a questa volontà di salvezza del Padre per noi. Di rimando, sottolinea quanto l'amore del Padre sia tenerezza misericordiosa per noi. E se Gesù prende un corpo, lo prende non solo per compiere il volere di salvezza, come dire, proprio il compito che lui ha ricevuto, no? Di manifestare la grandezza dell'amore del Padre per noi, ma per mettersi in condizioni di compiere quella salvezza in termini di splendore di amore e nient'altro. Voi sapete che a livello di ragionamento teologico si dice ci avrebbe potuto salvare anche in altri modi, no? Quando si fa così vuol dire che è un puro esercizio mentale, perché se la realtà è quella, non ce n'è un'altra. Ma noi nell'esercizio mentale diremmo, no? Avrebbe potuto salvarci anche diversamente. Se continuiamo il ragionamento, possiamo dire l'unico modo per poterci salvare in modo adatto è stato questo, perché era l'unico modo per poter esprimere l'amore senza nient'altro, tanto che lui, non solo quando è nato come uomo, no? Ha lasciato ogni gloria, ma da uomo si è consegnato, non ha comandato lui, si è consegnato. Questo consegnarsi, voi sapete che tutto il racconto della passione, in tutti gli evangelisti, tutti sottolinea la libertà di Gesù di accettare la passione, e lui è andato incontro alla passione, non che è stato, come dire, catturato nonostante lui, è lui che è andato incontro, no? Ecco, questa libertà è la libertà di vivere un amore senza altro titolo, senza altre aggiunte. E vi dico una cosa in più: a differenza di quello che noi sentiamo, l'aspetto di testimonianza più forte dell'amore di Gesù per noi nella sua passione non è quanto ha sofferto. Anticamente la sofferenza era, come dire, aveva livelli di sopportabilità molto più grandi che non adesso. Noi avevamo mal di denti, c'è la pastiglia, c'è mal di pancia, c'è il dottore, no? Anticamente non c'era. Comunque, quello che noi stentiamo a riconoscere è che la nota caratteristica della passione nella sua, diciamo, chiamiamola irruenza di violenza, non è legato alla sofferenza, è legato all'ignominia, cioè è legato a quel non tenere in conto nulla come valore di quella persona. E il peccato non è legato alla sofferenza, è legato alla ignominia. E questo fa sì che il racconto della passione non è mai dolorifico. Sono narrati tanti dolori della passione, ma l'accento non è su questo. L'accento è sul fatto che lui ha patito ignominia. Neanche più l'uomo aveva l'aspetto, non è per la sofferenza, è per l'ignominia. Tra l'altro, per i romani, la condanna alla croce voleva dire lo sradicamento di quella persona dal consesso. Cioè, chi era messo in croce è come se gli toglievano qualsiasi fonte di valore come persona. E Gesù ha patito questo, e l'ha patito per opera di pagani. Quindi questa dimensione, no, della ignominia resta proprio, come dire, vinta da questa benevolenza radicale che lo fa intimo del Padre e solidale con noi, guidato dallo Spirito. Questo, cioè, per me questi collegamenti sono essenziali per cogliere la natura dell'esperienza cristiana. Posso anche aggiungere che l'aspetto più straordinario è che questa obbedienza di Gesù fino all'immolazione è vissuta in quanto figlio, cioè in totale intimità con il Padre, il che significa che è il Padre che vuole la nostra salvezza, è il Padre che ama noi. E per quanto Gesù si presenti come il Signore, lui non si pone mai come ultimo riferimento né della preghiera e né come l'autore, diciamo, dei segni che fa. E lui di sé dice sempre: io faccio quello che ho visto fare, io dico quello che ho ascoltato, a differenza di noi, che noi facciamo esattamente l'opposto. Un altro particolare del Vangelo, quando si avvicinano gli erodiani che vogliono strapparlo dalla bocca di Gesù qualche frase in modo da poterlo incastrare, no? Qual è l'elogio che fanno? Tu che non guardi in faccia a nessuno, tu alla fine che sei libero, no? Dici, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Se notate, come sempre nei Vangeli, no? È un'espressione, certo di verità, ma questi gliel'hanno tirata fuori solo per incastrarlo, non per... Ma di sé Gesù non parla mai così. Lui è davvero libero, ma perché è perfettamente obbediente. Lui è davvero libero, non guarda in faccia a nessuno, ma perché non si ferma davanti alla resistenza di nessuno nel suo volere bene. Lui è totalmente benevolo, per questo è libero, non cerca altro. Quindi questi collegamenti, una volta che voi cogliete qual è la portata, io direi incandescente, no? Del mistero di Gesù, molte cose del Vangelo diventano molto più coglibili, molto più parlanti, e automaticamente, anche quando rivolgete lo sguardo al vostro cuore, potete cogliere con molta più precisione e con molta più lucidità quello che si muove, perché lo specchio è lui, non altro. È lui come umanità, non lui come figlio di Dio, ma come figlio di Dio fatto uomo. Un'ultima annotazione, no? Quando Giovanni celebra il battesimo di Gesù, no? E dice che ha visto lo Spirito scendere e rimanere su di lui, è perché i cieli si sono aperti. Allora, questa apertura dei cieli è data dal fatto che lo Spirito che, come dire, regna nei cieli non è più, come dire, come un luogo contrapposto a un altro. Il luogo è il mondo, l'umanità, che vive già come cielo. Mondo e cielo non sono più due realtà, è la stessa realtà fiorita. Allora, è lo Spirito che rende Gesù, nella sua natura di servo, perché è sempre obbediente a, lo rende solidale con l'amore del Padre per noi, da indurlo a fare sempre la volontà del Padre, ma vuol dire a cercare in ogni modo la nostra salvezza. Non vuol dire altro. Gesù tende a inglobare noi, per mezzo dello Spirito, nella stessa comunione di amore che lo lega al Padre e a noi. Questo è il mistero che noi viviamo, anche se non lo sappiamo. Peggio, anche se facciamo di tutto per calpestarlo. Peggio ancora, anche se ce ne sbattiamo l'anima. Ma questo è esattamente il mistero, no? Allora, io lo vedo, no, in questo sguardo retrospettivo, e poi oggi concluderò con pochi altri accenni dalla scrittura prima di passare a un altro passo, per fare un altro passo. È caratteristico di questa visione che la Chiesa ha quando ritorna su ciò che ha celebrato e vede questo. Però il vedere questo significa che questa è la realtà che noi viviamo, e senza vivere questo la nostra umanità non è mai fiorita, è sempre o anchilosata o oppressa, o sai quando dappertutto ci sono spuntoni, che non, cioè, quando tocchi o fai male o ti fai male tu. L'umanità fiorita sta solo in questa prospettiva, per quello che per noi è così importante, no? Respirare questo, è così importante farci toccare da questo, lasciare che, come dice San Paolo, lo spirito guidi, ma guidi qui, guidi in questo modo, secondo quello che la Chiesa contempla del suo Signore, figlio di Dio, fatto uomo, servo, agnello e figlio.